Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto, benvenuti a voi che sapete da Paolo Borgonovo.
E Giovanni Conti.
Il prossimo Don Giovanni Mozartiano alla Komische Oper di Berlino, previsto nell'aprile 2025, aveva una locandina che mi ha incuriosito, leggendola distrattamente, leggo Donna Elvira soprano, ma leggo meglio e leggo che in realtà c'è Don Elviro, la fanciulla spagnola che secondo il libretto dovrebbe essere sedotta da Don Giovanni, sarà sostituita da un giovane falsettista brasiliano. Quindi, chissà, il dramma prenderà qualche piega inconsueta, però al di là del caso limite è innegabile che la corda di controtenore, che qualche decennio fa compariva soprattutto in produzioni inglesi e comunque in contesti di prassi esecutiva storicamente informata o presunta tale, oggi è sempre più diffusa. C'è una generazione di giovani interpreti, giovani un po' diversi da quelli che ci si aspetta.
Eh sì, innanzitutto dall'aspetto. Sono giovani che si presentano con un fisico scultoreo, frequentano le palestre, sono sempre pronti ad esibire nudità più o meno ammiccanti, laddove le loro colleghe da tempo si mostrano assai più sensibili sul delicato tema dell'oggettivazione e della mercificazione del corpo. Insomma, si tratta di filologia. Forse, non lo so, vedremo con i nostri ospiti o si tratta di marketing.
E cominciamo allora a introdurre Alessandro Mormile, critico musicale saggista che si è occupato dell'argomento, ha scritto una monografia sui controtenori. Benvenuto, Alessandro.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie.
Grazie a lei di essere con noi e poi grazie a Gaia Varon, voce nota di Rete2 e anche per chi lo ascolta, e siete in molti, co-conduttrice del Ridotto dell'Opera. Buongiorno Gaia.
Buongiorno Giovanni, a te e a tutti.
Buongiorno Gaia, eccoci qui, quindi i due terzi del ridotto e cominciamo con te con ordine. Che cos'è il falsetto della voce maschile? Anzi, qualche giorno fa parlavo con un controtenore, Carlo Vistoli, diceva che questa parola falsetto non gli piace perché sa un po' di falso e un po' di piccolo, però quello è, il controtenore canta in falsetto. Cos'è il falsetto della voce maschile e quando veniva usato? Nei secoli XVII e XVIII, diciamo.
Allora, semplificando al massimo, il falsetto è una tecnica vocale che consente agli uomini di produrre dei suoni che sono più acuti rispetto alla loro voce cosiddetta naturale. Poi sono tutte insomma, definizioni un po' sfuggenti quando si ragiona su questo, diciamo della voce di petto, della voce che viene spontaneamente. È una modalità di emissione che può essere anche molto spontanea, che può essere non così facilmente, non del tutto consapevole, ma che può essere anche attivata in maniera estremamente consapevole, tecnicamente, non permettendo alle corde vocali di chiudersi completamente, insomma, in maniera, usando, azionando certi muscoli e non certi altri, in sostanza. In questo modo, l'aria passa fra le corde vocali e produce un suono che non solo appunto tocca registri che normalmente non fanno parte della voce naturale maschile, ma questo suono è anche qualitativamente diverso, è un po' più leggero, è un pochino, come dire, con un colore un po' soffiato, sì, potremmo dire, no? Da cui una serie di tecniche per raffinare questa emissione sonora, si parla per esempio di falsetto rinforzato, no? Che servono a dare a queste note una maggiore potenza, una maggiore flessibilità, una maggiore proprio ricchezza armonica e via discorrendo. Questo proprio per dirla, cercando di sintetizzare al massimo
Certo.
la questione tecnica. Dopodiché, sono d'accordo che la questione del nome, del testo, termine falsetto è un po' così, ci si può ragionare, nel senso che ovviamente implica l'idea di un timbro vocale non vero, e per questo dicevo prima, fra virgolette, anche il concetto di voce naturale è un termine vero, evidentemente, se la gente lo usa, no, questo registro, scusate, è un registro vero, è un timbro vocale che ha una sua esistenza, quindi anche naturalezza. È che semplicemente noi, cerchiamo culturalmente da sempre, storicamente abbiamo molto identificato, no, una serie di tratti pertinenti a ciò che definiscono i generi, e quindi la distinzione fra sesso e genere è un pochino questa, no? Cioè, quindi gli uomini, siccome spontaneamente parlano su quelle note, se si spingono oltre quel registro è falso. D'altro canto è falso anche nel senso appunto che richiede un'azione vocale, come dicevo prima, un modo di emissione che non è immediatamente naturale. Però è stato usato artisticamente, non solo nel contesto in cui ne stiamo parlando oggi, ma in tantissime tradizioni, per esempio, di musica popolare. Ecco, quindi non è solo qualcosa che accada nell'ambito della nostra musica barocca, diciamo così, pensate semplicemente allo yodel.
Certamente, cerchiamo di mettere dei punti fissi, cioè di fare un attimino un percorso storico. Chiederei ad Alessandro Mormile, che mi corregga se sbaglio, mi pare che la figura del controtenore abbia, come dire, trovato una renaissance proprio nel Novecento e gli inglesi ci abbiano dato una bella mano e forse le intenzioni di personaggi come Deller nel Novecento non erano proprio quelle che poi oggi ci siamo ritrovati.
Ma direi che la figura del controtenore è una figura nuova, tra virgolette, così, no? Nuova nel senso che si è sviluppata negli anni 50, grazie appunto a questo capostipite che è stato Alfred Deller, scoperto da un compositore, Michael Tippett. Siamo negli anni, fine degli anni 50, Michael Tippett cercava praticamente di far rinascere quello che era una figura che nel barocco, nell'epoca barocca esisteva, cioè i controtenori esistevano anche nell'epoca barocca. Il problema è che non venivano utilizzati perché a quel tempo c'erano i castrati che avevano ben altre possibilità vocali e i controtenori quindi erano destinati ad un utilizzo, diciamo, nel canto sacro, nella polifonia rinascimentale e avevano uno scarso utilizzo dell'opera, ma non una totale assenza della loro presenza. Questo è un errore che molti commettono, no? Nel barocco i controtenori non si utilizzavano. Non è vero. Talvolta anche Handel, in assenza di cantori castrati, utilizzava i controtenori. Era una tipologia di controtenore particolare. C'è stato un grande studio di René Jacobs negli anni Ottanta che ha distinto appunto la differenza fra controtenore grave, che era sostanzialmente quasi un tenore, un haut-contre per dirla alla francese, e il controtenore acuto, che era il controtenore che nella sostanza Handel utilizzava e che poi è divenuto nel corso del Novecento, grazie a una tecnica che si è molto perfezionata, il controtenore contemporaneo. Vorrei tornare alla terminologia, se mi permettete. In effetti non si dovrebbe chiamare controtenore, bisognerebbe chiamarlo falsettista. Ma come? Distinguendo bene le due tipologie, falsettista soprano, quindi sopranista, e falsettista contralto, ossia contraltista. Nel caso di Carlo Vistoli, che è uno dei controtenori più accreditati dei nostri giorni, siamo dinanzi a un contraltista, cioè a un contralto che utilizza il falsetto in mélange con il petto per creare il suono che permette a Vistoli di affrontare le grandi parti endeliane, che spesso giocano su un registro anche medio-grave. Ecco, questo è quanto,
Prima,
tematizzando.
certo, prima di lanciare un breve ascolto, un dettaglio. In realtà, la grandissima maggioranza dei casi in cui un castrato non era disponibile, per vari motivi, chiaramente questo è ovvio, ma lo dobbiamo ricordare, provocava il fatto che venisse sostituito da una donna, un travestì. I casi di controtenori all'opera nel repertorio operistico sono rarissimi. C'è, sì, testimoniato un esempio di Semele, come dicevi, quello probabilmente a cui alludeva Alessandro Mormile, e in Inghilterra. Per il resto, diciamo che l'opzione standard era l'altra, non c'è un castrato, una donna, un travestì, e non era assolutamente un problema.
It was an apparent between the acres of the rye with a hay and a hay and a hay, nonny-no with a hay, nonny-nonny-no. These pretty country fools would lie in springtime, the springtime, the springtime, the only pretty ringtime when birds do sing hey-ding-a-ding-ding, 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 sweet loves, loves, the spring in springtime, the springtime.
E l'abbiamo nominato la delicatissima voce di Alfred Deller qui in una canzone di epoca elisabettiana, una tecnica molto diversa la sua da quella dagli interpreti di oggi, una ricerca di dolcezza, sicuramente un volume molto ridotto, però abbiamo detto è stato il capostipite di questa corda. E certo, è vero, Gaia Varon, l'ha detto Alessandro Mormile, i controtenori, i falsettisti erano molto usati nelle epoca barocca, soprattutto per esempio nella musica sacra, dove l'alternativa dei castrati non era prevista, per esempio nel mondo protestante, e sono stati riportati in auge dalla discografia e dalle varie produzioni storicamente informate, per esempio dalla storica incisione integrale delle cantate di Bach dirette da Arnon Kur e Leonard, e questo ha cominciato a portare il pubblico a avere una certa confidenza con queste emissione che ai primi tempi poteva risultare sconcertante, Gaia Varon.
Sì, questo sicuramente più diciamo in centro Europa, perché per esempio in ambito inglese invece l'uso appunto del falsettista nel senso ampio del termine, cioè l'uso comunque di una componente maschile per coprire il registro acuto all'interno per esempio della musica sacra, è rimasto una pratica costante, non tanto modificata nel corso del tempo, quindi forse era meno sconcertante, no? All'inizio per gli ascoltatori di Alfred Deller di quanto non sia stato così l'inserimento di queste voci in altri stati europei. Giustamente appunto sono voci che venivano usate, sono sempre state usate in ambito sacro, fra l'altro c'è una leggenda, io non so poi quanto magari Mormile ne sa più di me da questo punto di vista, ma io avevo letto qualche parte anni fa che al primo castrato che fu introdotto al papato fu introdotto appunto un po' falsamente, cioè i falsettisti venivano usati anche appunto parliamo di primo barocco alla corte papale, e fra questi a un certo punto fu inserito un castrato e appunto la differenza fu tanto significativa da indurre poi il Papa a cominciare ad avere dei castrati al suo servizio. Non so quanto storicamente affidabile sia questa, appunto questo aneddoto, però ricordavo di averlo letto da qualche parte. Ecco, giustamente una prospettiva interessante fra le cose che avete detto, mettendo insieme, no, le tante cose che avete detto, è che nell'ambito della pratica della musica barocca, dell'opera barocca al suo apice, c'era un'immensa libertà. C'era un'immensa varietà, no? Fra le altre appunto c'erano i castrati, sicuramente c'erano i falsettisti, c'erano le donne antravestì, cioè c'era un tipo di varietà e di libertà che è quella che in qualche modo, secondo me, scusate se lo dico con tutte le virgolette del caso, filologicamente stiamo riportando in auge, no? Cioè l'idea che ci fosse una rigida distribuzione dei ruoli è un'idea molto successiva, e quindi secondo me non del tutto, anche dal punto di vista squisitamente filologico, appropriata alla pratica dell'opera barocca, dove appunto succedevano le cose più diverse. L'altro elemento che mi sembra importante è che una differenza fra i falsettisti e i castrati, non tecnica ma culturale, è che i castrati erano fra i musicisti più colti, che ci fossero all'epoca, no? Cioè i falsettisti più in generale cantavano la musica sacra, magari avevano un po' di formazione no, vocale senz'altro, ma non necessariamente un tipo di preparazione poi musicale in senso stretto, che invece questi ragazzini con questa triste sorte, diciamo così, ricevevano molto presto, anche per saggiare, no, l'utilità di passare da questa pratica barbara, e quindi erano un po' votati alla musica fin da prima. Quindi la sostituzione di un castrato con un falsettista richiedeva trovare anche un falsettista che avesse una competenza musicale altrettanto elevata nell'ambito, no, appunto, di opere come quelle di Handel, per sì, citare semplicemente il caso più evidente.
Sai però, Gaia, io vorrei vedere il lato negativo di questo fatto e in parte contraddirti, ma non del tutto. In realtà io non vedo un grande progresso in questo senso, perché al contrario trovo che oggi la grande prevalenza dei controtenori richiesti da un desiderio di verosimiglianza in scena stia richiudendo invece le porte della fantasia. Io ho parlato con Cecilia Bartoli, che mi ha detto che avrebbe tanto voluto eseguire dei ruoli en travestì, come nel Settecento si faceva sempre, ma i registi le dicevano che il suo corpo era troppo femminile. Io ho parlato con Anne Hallenberg, una dei più grandi mezzosoprani viventi, la quale ha fatto fatica a far passare un progetto discografico sulle musiche dei castrati, perché gli hanno detto no, ma musica dei castrati oggi lo cantano i controtenori. In realtà all'epoca questo succedeva molto meno e non c'era nessuna difficoltà da parte del pubblico nel trovarsi di fronte a una drammaturgia totalmente astratta, fantasiosa. E chissà, potrei anche perfino dire che al mio orecchio Marilyn Horne con i bigodini e la messa in piega a volte suona molto più eroica di tanti falsettisti ai tanti a torso nudo di oggi. Poi dopo vedremo. Cosa ne pensi?
Guarda, sei partito dal Don Elviro, quindi in realtà la stessa partenza che avete preso in qualche modo è una risposta alla tua obiezione. Io poi, se posso dire una piccola cosa provocatoria, c'è un'altra questione, ed è uomini e donne, il potere in generale degli uomini e delle donne. Cioè, il problema della Bartoli è semplicemente che forse in questo momento, in generale, o quello che sia, magari il potere come diceva anche un po' Giovanni prima, la questione del marketing, no? Cioè sicuramente in questo momento un uomo ha più, un uomo contrattista e così via, può avere più appeal dal punto di vista comunicativo, promozionale, può essere, appunto, fa notizia, no? Il Don Elviro fa notizia. Cecilia Bartoli, che come Marilyn Horne cantasse un ruolo al travestì, non fa tanta notizia.
Quindi forse. Certamente, certamente. Dobbiamo, secondo me, anche però, come dire, le osservazioni fatte da Paolo, dal mio punto di vista, guardano un po' al passato, cioè quello che è stato e quello che si vorrebbe. Dobbiamo però fare i conti con l'oggi, credo, almeno, e guardare alle nuove tecniche, le nuove tecniche che entrano nel contesto operistico, e anche ai nuovi interpreti. Alessandro Mormile, come vede la questione?
Ma hai aperto un nodo essenziale. Direi che oggi, nel libro che ho scritto alcuni anni fa, io parlai della rinascita del controtenore applicato all'opera e parlai di un nuovo modo di concepire il falsetto, che appunto, come ha ricordato la signora Veron, un falsetto rinforzato, che permetteva ai controtenori di raggiungere quello che all'epoca di Deller era per loro piuttosto difficile raggiungere, cioè raggiungere i grandi ruoli endelliani che, come ho già ricordato prima, spesso insistono su tessiture piuttosto gravi. Questo lo si fa attraverso una tecnica ben precisa e rinforzando il falsetto per far arrivare la voce del controtenore anche in grandi sale. Che cosa è successo negli anni? Negli anni si è sviluppato sempre di più che il contraltista, il sopranista. Quindi il vero fenomeno dei nostri giorni è il soprano falsettista, il soprano che canta sul registro, il falsettista che canta sul registro di soprano. E quindi ecco i Bruno De Sa, ecco i Samuel Marigno, che si agganciano poi ad una modernità e a questa diciamo, modernità applicata al gender fluid, che porta questi controtenori a non eseguire solo il repertorio barocco, ma ad avvicinarsi anche in maniera del tutto arbitraria, dal mio punto di vista, a ruoli che non competono minimamente alla voce di un falsettista. Cioè, trovo assurdo che Bruno Dessà canti la parte di Maria Stuarda nella Maria Stuarda di Donizetti. Ecco, perché questa è proprio una cosa assolutamente inappropriata, antistorica, e oltretutto si sgancia completamente da quello che dovrebbe essere l'utilizzo della voce del controtenore applicata al barocco, quindi vicino ad un'estetica, ad un dettato stilistico musicale che nel barocco si fondava su un ossimoro, cioè che era la voce bianca uguale sentimento virile, che il realismo ha assolutamente scacciato. Quindi affrontare oggi ruoli romantici affidandoli a un falsettista o anche ruoli mozartiani, come vuole Donna Elvira, per di più un travesti, è un grande, permettetemi forse la parola non proprio appropriata, un grande pasticcio. Ecco. Ma questo pasticcio risponde alle esigenze, l'avete detto voi all'inizio, lo si è ribadito, alle esigenze del marketing. Fa moda. Ecco, oggi la moda detta anche le regole di quello che il mercato desidera ottenere da queste voci. Che sia giusto o sbagliato, spetta al futuro stabilirlo. Spesso anche il canto vive di mode. Ecco, noi abbiamo citato due colossi del canto barocco. Il canto di Merlin Horn era un canto completamente diverso rispetto a quello di Cecilia Bartoli. Eppure sono entrambe grandi. Il gusto cambia, si evolve. Alcuni ritengono che la Bartoli sia meno brava della Horn, altri l'opposto. Cioè, il canto ha le sue stagioni, le sue mode. E in questo momento, applicando il nostro discorso alla voce del controtenore, siamo certamente dinanzi al trionfo dei sopranisti. E ce ne sono molto bravi, sicuramente. Ho citato anche il nostro italiano Balducci, che anche lui ha una voce molto proiettata in acuto. Ecco, insomma, c'è questa tendenza ad aprire il canto dei falsettisti verso l'area alta, sopranile, proprio iperacuta, potremmo stare a dire così.
Franco Fagioli, qui controtenore, falsettista, diciamo soprano, mezzo soprano in questo caso, un estratto dal Lucio Silla di Wolfgang Amadeus Mozart, il ruolo di Cecilio. Gaia Varon, il gusto, la musicalità, però io ho quasi l'impressione che richiesti da ragioni, diciamo, di verosimiglianza scenica, che non hanno poi molto a che vedere con la fantasia al potere che c'era nella drammaturgia settecentesca, ai controtenori a volte vengono perdonati certi artifici che a una soprano donna o mezzo soprano donna non sarebbero perdonati mai.
Certi artifici vocali, intendi
Sì,
dire?
cioè che certe, come diciamo, certe impurità di
Certi
dizione,
vezzi.
certe forzature di suono, certe anche, se vogliamo, certi trucchi per facilitarsi la vita, a una donna non sarebbero mai perdonati, a un controtenore li si perdona.
Sì, credo che però lo sforzo faccia un poco parte del piacere di ascoltare un controtenore, no? Cioè l'idea, il fatto che ci sia, anche se non necessariamente lo si formula in questo modo durante l'ascolto, però esiste un elemento, diciamo così, di sfida, soprattutto per come è un po' semplificata la questione, no? Diciamo per il grande pubblico, per quanto grande possa essere il pubblico dell'opera barocca, diciamo. L'idea che ci sia qualche cosa che è una vittoria contro uno ostacolo della natura, no? C'è, cioè, qualche cosa per cui certamente come dire, si concede oggi come oggi qualcosa di più al controtenore, cioè sopranista, falsettista, rispetto a quanto non si conceda al cantante che usa il proprio registro naturale, diciamo così. Anche questo però è un po' un cambiare del gusto nel corso del tempo, no? Perché in fondo quante cose si perdonavano a un soprano o a un tenore 50 anni fa o 80 anni fa, no? Magari oggi in questo credo che la registrazione discografica sia stata, diciamo così, micidiale o meravigliosa, a seconda dei punti
Diciamo
di
che
vista,
poi
perché.
a loro si perdonava anche il fatto che magari non avevano il fisico per potersi esibire torso nudo. Questo sicuramente veniva perdonato più facilmente, Gaia Barò.
Sì, o anche per sembrare, per impersonare una fanciulla quindicenne o una donna che sta morendo di tisi, no? Con certe state. Però ecco, se posso ritornare un momento anche sulle questioni che toccavate prima, anche con Mormile, io concordo assolutamente sul fatto che arrivare alla Maria Stuarda sia oltre no, oltre ogni accettabilità, nel senso che lì, come giustamente ricordava Mormile, la coincidenza fra, o naturalistica, diciamo così, fra il suono, il registro della voce e il personaggio sulla scena, è diventato necessario, cosa che non era appunto nella stagione precedente, nel corso della musica barocca. Sulla donna Elvira, che diventa Don Elviro, io invece sono più aperta, perché stiamo ancora nel Settecento, stiamo in un ambito, fra l'altro in un
Buffo.
capolavoro come quello mozartiano, che è un po' il confine fra il comico e il tragico, no?
Certo.
Cioè, ecco, e stiamo all'ultima stagione di un teatro, appunto, molto, molto di libertà di invenzione, con una presenza fortissima di ruoli a travestì, perché abbiamo parlato di Handel, ma Handel è già rigido, è già molto codificato rispetto a Cavalli, per dire, no? Rispetto alla scena veneziana del 600, da questo punto di vista, in cui ci sono i ruoli comici, per cui il travestì prende i ruoli travestì. Sono tantissime forme, ci sono appunto uomini che cantano parti femminili con un chiaro intento comico, ma non
Certo.
necessariamente solo, a volte semplicemente quasi in chiave naturalistica per dire età. Quindi, per carità, è una provocazione, no? Il Don Elviro,
Sì.
però è una provocazione
Sì,
interessante, non
concordo. Diciamo
gratuita.
che può essere in questo caso una specie di ermeneutica, anche per rendere, possibilmente anche in una drammaturgia moderna, però quello che c'era nello spirito mozartiano. Su questo sono d'accordo. E
Un
intanto.
grande capitolo e quindi grande spazio, ma la trasmissione non ci dà molto tempo. Secondo me la dovremmo
Giovanni
dedicare
ci frena perché vede che
non,
noi potremmo andare avanti.
se non al potere, allo strapotere dei registi che esagerano sempre di più. È un tema vecchio, Gaia, su cui abbiamo più volte parlato. Però le abbiamo sempre messo in relazione al melodramma classico, cioè a Verdi, Puccini e via via così. Forse renderlo più vicino al discorso di un teatro che ha veramente bisogno dei sopranisti, dei controtenori, perché era così nel momento in cui nacque. Aiuterebbe a capire che certe regie forse sono sopra le righe, osano troppo e quindi il risultato finale deve essere assolutamente di conseguenza. E non lo so, lasciamo l'ultima considerazione a Mormile.
Volevo solo dire ad Alessandro che in sottofondo abbiamo Akhenaton, il canto in cui Philip Glass ha voluto un controtenore, e il controtenore moderno, Paul Eastwood.
Assolutamente sì, anzi la parte che tu hai citato è la più grande parte scritta nel Novecento per voce di controtenore, una parte molto ampia, meravigliosa, una grande chance che un compositore contemporaneo ha offerto a uno dei controtenori che apriva a quel tempo la strada verso il controtenorismo moderno. Per quanto riguarda la regia, il discorso sarebbe veramente molto, molto ampio. Io sono nella tendenza, chi mi conosce lo sa, abbastanza un tradizionalista. Certamente dinanzi alle voci dei falsettisti il gioco, e in questo caso il gioco presumo che possa funzionare con questo Don Elviro, è un gioco che bisognerà vedere come sarà dipanato dal punto di vista scenico, anche perché in questo caso abbiamo comunque un uomo che canta in falsetto, ma non interpreta un ruolo femminile, mi sembra di capire. Canta Don Elviro, ce la ho, no? E quindi sarà curioso vedere come il regista riuscirà a realizzare questo personaggio così fluido, così moderno dal punto di vista anche della connotazione sessuale, e questo spetterà al regista introdurci alla sua estetica di questo personaggio che è certamente nuovo, e se ne parlerà, ecco perché il discorso è questo, far parlare attraverso vocalità contemporanee come quelle dei sopranisti che oggi veramente, come dicevo prima, sono di grande moda. Però lo ripeto ancora, stiamo attenti, il gusto cambia, è una stagione che stiamo vivendo, la osserviamo, ma come ha giustamente ricordato la signora Varon, alcuni cantanti degli anni 50, per quanto straordinari, riascoltati oggi dal punto del vista del gusto, non sempre ci convincono.
Alessandro,
bisognerà vedere se fra 10 anni questi Marigno, questi Bruno De Sa,
li avremmo mandati tutti in pensione, ci piacerà qualcos'altro.
Chissà. Se ci sarà un rigetto.
E noi saremo qua a testimoniarlo. Grazie Alessandro Mormile.
Grazie.
Grazie Gaia Varon, a prestissimo.
Grazie a voi, a presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.